Buongiorno a tutti, grazie al Signore che per mezzo dello Spirito ci mantiene la comunione con Lui. Il nostro impegno è quello di non spegnerlo, di non mortificarlo, ma di continuare a crescere nella conoscenza del nostro Signore Gesù. E oggi vogliamo vedere ancora un po' di più quello che la Scrittura ci insegna sul cuore del nostro Signore nei nostri confronti, ma anche sul nostro cuore. E proseguiamo il nostro studio e cominciamo proprio con due brani. La prima è la lettera ai Romani, lo leggiamo dal capitolo 13, i versetti 12 e 14. Romani 13, 12, 14. La notte, qui è Paolo che scrive ai fratelli di Roma, ai fratelli e alle sorelle, la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachesse, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Leggiamo anche un altro brano che assomiglia a questo, Colossesi 3, il versetto 5. Qui parla della nuova vita che si ha quando uno crede nel Signore Gesù Cristo e dice: fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia, che è idolatria. Ora, voglio leggere questi due brani sulla versione Luzzi, perché c'è un particolare in più. Quando dice, camminiamo onestamente, qui leggo dalla lettera ai Romani, come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo, e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. E l'altro brano, sempre di Colossesi, nella versione Lussi, dice: fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia. La versione è questa, la Diodati del 1600, è ancora più forte quando dice: ma mortificate dunque le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, immondizia, lussuria nefanda e concupiscenze. Queste sono cose che sono dentro il mio cuore, dentro il tuo cuore. Gesù ci ha purificato, ci ha riscattati ed è un combattimento continuo. Dobbiamo far morire la vecchia natura e vivere la nuova natura che Dio ci ha dato. Ma queste cose sono nel cuore dell'uomo. Quindi il significato di questa parola che abbiamo esaminato l'altra volta, questa lussuria nefanda, è un desiderio, abbiamo detto l'altra volta, un desiderio forte, sfrenato e incontrollato di piaceri carnali, in generale, principalmente il piacere della sessualità. Ma questo sconnette dalla relazione che si ha fra un uomo e una donna, se non è benedetto dal Signore nel matrimonio. Oggi vedremo sette versetti che sono nella Bibbia, nella parola di Dio, che non solo possono liberarci da questa prigione, ma possono uccidere letteralmente questo peccato che c'è nel nostro cuore, radicato nel nostro cuore, la lussuria, proprio alla radice, trasformando completamente il modo in cui pensiamo, in cui sentiamo e viviamo. Perché questo peccato, la lussuria, sì, quella che distrugge i matrimoni, che contamina i pensieri e spegne il fuoco dello spirito, hanno liberato tantissimi fratelli e tantissime sorelle, perché questo è un peccato che non riguarda soltanto i maschi, ma riguarda anche le sorelle, anche le donne, perché abbiamo detto l'altra volta che la moglie di Potifar era dominata da questo peccato, quando voleva stare per forza con Giuseppe. La donna di Proverbi 5, la donna di Proverbi 7 sono donne lussuriose. Ma ancora, quando Sodoma e Gomorra e Lot scappa con le sue figlie erano anch'esse dominate dalla lussuria, quando hanno avuto dei rapporti carnali col proprio padre. Non parlerò di versetti da memorizzare, sebbene siano importantissimi, come vedremo dopo, per ogni credente, conoscere anche piccoli brani a memoria. Ma parlerò di strategie spirituali viventi, potenti, vive, reali. Parole che, se accolte con fede nel nostro cuore, possono veramente diventare scudi di purezza. Scudi di purezza e armi di vittoria nella tua mente e nel tuo cuore. Molti credenti combattono nel segreto questa guerra invisibile, perché è un peccato che uno si può vergognare. Alcuni si sentono impuri, si sentono indegni, condannati, ma la verità è che Dio non è che ti ha chiamato per vivere in vergogna, ti ha chiamato per essere un credente, una credente libera da questo peccato. Gesù stesso ha detto: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi, in generale, su tutti i peccati. Oggi scopriremo come le tentazioni nascono, come si nutrono e come possono morire. Questo studio non sarà comodo, perché mi toccherà, ti toccherà dentro e rivelerà angoli, gli angoli più nascosti del tuo cuore e gli angoli anche bui che forse neanche noi stessi conosciamo. Ma la Bibbia, questo libro, la parola di Dio, farà luce anche in quegli angoli e ti darà la vittoria sul peccato della lussuria. Bene. Primo punto, o prima chiave. Leggiamo insieme il Vangelo di Matteo, il capitolo 5, versetto 27-30. Andiamo al Vangelo di Matteo. Qui è Gesù che parla. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. Queste parole non sono un'esagerazione morale, sono una rivelazione spirituale. Gesù non stava semplicemente alzando l'asticella del peccato, stava mostrando dove realmente comincia la battaglia contro la lussuria. Nella mente e nel pensiero. Molto prima dell'azione visibile. La guerra non si vince quando il desiderio è già acceso, ma nel primo sguardo, nel primo pensiero, nel primo lampo di immaginazione che cerca spazio nel cuore. E lì, in quell'istante silenzioso, che il nemico semina il seme del peccato. E se quel seme non viene subito estirpato, presto diventerà un albero che soffocherà la nostra pace, la nostra purezza e la nostra comunione con Dio. Alcuni credenti lottano con vergogna perché pensano che la tentazione sia già peccato. Ho sperimentato questo anche io. Ma la tentazione non è peccato. Il consenso lo è. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice una cosa molto importante e molto anche confortante quando scriverà al capitolo 10: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio è fedele, non permetterà che siate provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne in modo che la possiate sopportare. Ed è estremamente incoraggiante quanto scrive l'autore della lettera agli Ebrei, parlando di Gesù in quei giorni della sua carne, quando dice: poiché in quanto egli stesso, cioè Gesù, ha sofferto la tentazione, perché tu quando sei tentato sei in un combattimento e soffri, e qui lo dice, Gesù ha sofferto, non ha mai peccato. Gesù non ha mai peccato, ma è stato tentato in ogni cosa come noi, senza commettere peccato. Quindi egli stesso ha sofferto la tentazione, può soccorrere, può venirci d'aiuto, ma non solo, ci può capire. In tutti i campi della nostra vita può soccorrere quelli che sono tentati. Ma torniamo al brano iniziale di Matteo 5:28. Il primo sguardo può essere involontario, diciamoci la verità, ma il secondo sguardo è una scelta che tu fai. E un giovedì sera ho commentato il brano di Davide quando vide Bathsheba che faceva il bagno. Lui l'ha vista che faceva il bagno e poteva voltarsi dall'altra parte, ma ha continuato a guardare. Ed è stato il declino, purtroppo. Quindi il secondo sguardo è una scelta, e in quella scelta si decide la vittoria o la sconfitta. Gesù, dicendo cavolo e getto la via da te, non stava invitando a mutilarsi fisicamente, stava dicendo togli ogni ponte che ti conduce alla tua caduta. E ognuno di noi sa quali sono i ponti. Se c'è un'abitudine, se c'è un sito internet, se c'è un contatto, un'applicazione, un dialogo con una persona che alimentano questo tipo di peccato, taglia subito alla radice, eliminala. Non perché Gesù, il Signore, voglia privarci della gioia o del piacere, ma perché vuole restituirmi e restituirti la libertà che la carne ti ha rubato. Essere radicali non è fanatismo. Essere radicali non è fanatismo. Si chiama protezione spirituale. Chi ama la purezza sa che non si negozia con il peccato. Si chiudono le porte prima che si aprano anche un pochettino. E il Signore ti dice oggi: non cercare di resistere al fuoco restando vicino alla fiamma. Allontanati prima che ti bruci, se è vero questo. La mente è il campo di battaglia più sacro. Lo facciamo anche il giovedì, quando ci raduniamo per la preghiera, sto portando proprio questi esempi del combattimento che ogni credente e ogni credente ha proprio nella sua mente. La mente è il campo di battaglia più sacro. Ciò che permetti di restare nei tuoi pensieri diventa presto ciò che governa le tue azioni. Per questo Gesù ci chiama a vigilare, a essere saggi, a purificare la nostra mente prima che il desiderio diventi catena e ti leghi. Quindi alleniamoci a distogliere lo sguardo e sostituire l'immagine impura con una preghiera, con una parola della Bibbia, con un versetto, con qualcosa che ci ricorda la santità e la consacrazione che noi abbiamo fatto al Signore quando ci siamo ravveduti e creduti in Lui. Ogni volta che scegli di non guardare qualcosa di impuro, il cielo si muove in tuo favore, stai tranquillo su questo, che è vero. Ogni volta che rinunzi a un pensiero impuro, stai costruendo un muro di santità dentro di te. E anche se nessuno lo vede, Dio lo vede. Anche se nessuno lo vede, Dio lo vede questo. Non temere se oggi ti senti debole o sporco. Cristo non ti condanna. Cristo ti insegna la via per la quale devi camminare, perché vuole far di te un uomo e una donna di Dio, consacrato completamente per Lui. Non ti abbandona. vigilare sul pensiero, custodire lo sguardo, chiudere la porta al male finché è ancora piccolo, lì nel silenzio della mente redenta. La luce vince sempre e sempre sulle tenebre. E in quel momento la lussuria perderà il suo famoso fascino, il suo potere paralizzante come un veleno, perché stai gustando qualcosa di molto migliore e molto più soddisfacente, la comunione intima e personale con Dio. Seconda chiave, leggiamo insieme 1 Corinzi 6, da 12 a 20. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le bivande sono per il ventre, il ventre per le bivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo, però, non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, così non sia, o no di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei, poiché Dio dice, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. E conclude, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Uno scrittore cristiano, Walter Trobisch, scrisse, secondo la concezione biblica, due esseri umani, un uomo e una donna, che hanno condiviso l'atto sessuale, non sono più quelli di prima. Non sono più gli stessi di prima. Non possono più comportarsi l'uno verso l'altro come se non avessero mai avuto questa esperienza. I due partner che sono coinvolti si legano per sempre l'uno con l'altro, formando una coppia. Gesù conferma questo quando disse nel Vangelo di Matteo: il Creatore, da principio, li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne, talché non sono più due, ma una sola carne. Questo brano di Primo Corinzi, MacArthur lo commenta così: ogni atto di intimità sessuale è un'unione di corpi e di anime, perché noi siamo spiriti dentro corpi che si intrecciano l'uno con l'altro. Il peccato sessuale quindi distrugge la persona come nessun altro peccato è in grado di fare, poiché tocca la persona nella sua intimità, compromettendola e corrompendola nel più profondo del suo essere. Dopo averti insegnato a vigilare sullo sguardo, la scrittura e sulla mente, naturalmente, la parola di Dio ci porta in questo brano ancora più in profondità su questo tipo di peccato. Il tuo corpo, il mio corpo, il nostro corpo che abbiamo creduto in Cristo è un santuario, non è un campo di battaglia abbandonato a se stesso, non è un contenitore di immondizie, è la casa dello Spirito Santo, la dimora dell'Onnipotente. In questo corpicino fragile che ho io, che hai te, dimora l'Onnipotente. E quando comprendiamo questo, tutto cambia, la nostra veduta delle cose. Alcuni credenti vivono la loro fede come se Dio fosse lontano, ma la Scrittura grida con una verità potente: Dio abita in te, dentro di te, ogni cellula, ogni respiro, ogni battito del tuo cuore porta la sua impronta divina, perché lo Spirito Santo è venuto a abitare dentro di te. Non sei solo un credente che cerca di resistere al peccato, sei un portatore della presenza di Dio. Il peccato sessuale è diverso dagli altri peccati, perché non contamina soltanto il comportamento, contamina il tempio. Profana lo spazio dove Dio vuole abitare, con purezza e con gloria. Non è soltanto una caduta, è un'invasione del sacro. E per questo l'Apostolo Paolo non dice resistete. Resistete alla fornicazione. No, dice fuggite la fornicazione. Quando l'impulso arriva, quando il pensiero ti tenta, non restare a contrattare con il peccato. Scappa, vai via, fuggi. Come lo fece Giuseppe, un uomo, un ragazzo del passato. Scappò dalla moglie di Potifar, un esempio da mai non sottovalutare, ma anzi va ricordato finché la nostra mente si rinfreschi. E lo voglio leggere, quel brano di Genesi 39. Genesi 39, da 7 a 12. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì. Questo versetto 10 sarebbe da stampare a caratteri cubitali. Benché gliene parlasse ogni giorno, pensate alla pressione di questo giovane. Giuseppe non acconsentì. E dice, non acconsentì a unirsi con lei, né a stare con lei. Quindi, qui, in questo brano, siccome tutto quello che sta scritto nella Bibbia serve per la nostra istruzione, anche questo brano dell'Antico Testamento ci viene chiesto allo stesso modo a noi, uguale, lo stesso, a noi oggi, di fronte a certe situazioni che ci possono capitare. Scappare, lasciare la veste, non perché siamo deboli, ma perché siamo saggi nel Signore. Perché chi difende il Tempio non gioca con il peccato. E non gioca con il fuoco. Ricorda che se hai creduto in Cristo non appartieni più a te stesso, non siamo di noi stessi, siamo stati comperati e il prezzo del tuo corpo è prezioso, perché Gesù l'ha pagato con il suo sangue alla croce. Cristo non ti ha redento soltanto l'anima, ma tutto di te, le tue mani, i tuoi occhi, i tuoi piedi, i tuoi pensieri, il tuo corpo intero sono proprietà consacrata a Dio. Quando pecchi di fornicazione, di adulterio, di lussuria, non stai soltanto cedendo a un impulso, stai profanando qualcosa che non è tuo. Ma quando scegli la purezza, anche nella solitudine, anche quando sei solo, anche nel segreto, stai onorando il Signore, sta onorando il proprietario del Tempio. Prova a fare questo quando la tentazione si avvicina. Metti la mano sul tuo petto e sussurra: questo è il Tempio di Dio. Non sono solo. Questa è proprietà di Dio. Non sono solo. Fallo ad alta voce. La tentazione scappa. Quelle parole spezzano in maniera incredibile le catene invisibili che ti vogliono legare. ti ricordano chi sei e a chi appartieni e a quale gloria sei destinato. Non stai più combattendo come vittima, ma stai difendendo un santuario. Il peccato sessuale ti vuole fare credere che sei carne senza valore, ma la parola di Dio, la Bibbia, grida che sei tempio di eterna gloria e di eterna dignità. Ogni volta che onori Dio con il tuo corpo, lo spirito cresce in te e la lussuria perde il suo potere. Non sei più un prigioniero che tenta di resistere, sei un figlio che protegge la casa di suo padre. Terza chiave. Leggiamo insieme Filippesi 4:8. Conosciuto questo brano, quando Paolo scrisse ai fratelli e alle sorelle di Filippi, a un certo punto gli dice: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Siano l'oggetto dei vostri pensieri. La lussuria non nasce nel corpo, nasce nella mente, come abbiamo detto. È lì che il nemico costruisce immagini, desideri, fantasie e ne fa un rifugio perché vuole contaminarti. Ma la mente può essere anche il luogo dove nasce la libertà. Se imparo, se impariamo a scegliere cosa pensare. L'Apostolo Paolo non dice resiste ai pensieri impuri, dice qualcosa di più potente: sostituiscili, sostituiscili. Non puoi svuotare la mente a forza, non puoi dire non penso a quella cosa e sparisce con la bacchetta magica, non puoi fare questo. La mente non resta mai vuota, o è riempita dal mondo e da quello che contiene il mondo, o è riempita dalla parola di Dio e delle sue promesse. Immagina la tua mente come un vaso. Se dentro c'è acqua sporca, non basta rovesciare, devi riempirla di acqua pulita, finché quella sporca esce e non trovi più spazio. Ecco il principio, poi molto semplice, di questo brano, di questo Filippesi 4:8. Il diavolo vuole il controllo dei tuoi pensieri, perché sa che ciò che domina la tua mente plasma anche il tuo carattere. Ma quando impari a dirigere la tua meditazione verso ciò che è puro, ciò che è sacro, ciò che è nobile, ciò che è vero, come abbiamo letto in questo brano, il tuo cuore si fortifica e non è più la tentazione a guidarti, ma è la verità a governarti. Alcuni credenti cercano di reprimere i pensieri impuri, ma finiscono per alimentarli con paura e con colpa. La vera vittoria non è reprimere, è sostituire questi pensieri impuri. Gesù parla di questo in Matteo 12, 43, 45. Anche questo è un brano famoso che ci fa capire molto. Matteo 12, 43, 45 dirà: quando lo spirito immondo esce da un uomo e si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova, allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, ed entrati vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Ogni volta che la tentazione appare, non dire solo no, non voglio pensare a questo. Di invece: Signore, riempimi tu, riempi la mia mente con la tua parola, con la tua pace, con la tua purezza. Crea la tua lista personale di Filippesi 4:8. Scrivi nel tuo cuore o su un quaderno. Io ho scritto, ho un quaderno dove scrivo queste cose. Una promessa del Signore, un versetto che ti è piaciuto e che ti ha fatto bene bene, un atto concreto nella tua vita dove hai visto proprio Dio all'opera e ricordando quello riesci a vincere. ma anche una descrizione della santità, della gloria, della potenza di Dio, e naturalmente senza dimenticare la sua misericordia, la sua grazia, il suo grandissimo perdono, perché se dovessi cadere posso contare su questo. Un intervento del Signore nella tua vita, come detto prima, in modo concreto e tangibile, una frase di Gesù, versetti a memoria. E questo, versetti a memoria, è un'utilità straordinaria per ogni credente, conoscere almeno qualche versetto a memoria. C'era Jim che diceva, quando ci insegnava nelle Giovani Aquile i versetti a memoria, diceva il perché di imparare i versetti a memoria. Perché lui diceva, quando c'è la tentazione o sei in una situazione che puoi perdere la tua comunione con il Signore, lo Spirito Santo va a cercare nella tua mente, nel tuo cuore, quel determinato versetto, e lui faceva sempre la mossa della pesca, lo tira su e ti ricorderà quel versetto in quel preciso momento. Questo è vero. Quindi ogni volta che la tentazione cerca spazio, sostituiscila con una di queste cose che abbiamo letto qui. Non lasciare che il vuoto, la casa vuota, sia il terreno dove il nemico semina. Studi moderni confermano ciò che la Bibbia dice da secoli. 90 secondi di pensieri puri, buoni, positivi, bastano per indebolire i pensieri cattivi, i pensieri impuri, i pensieri malsani. La battaglia più grande si combatte, come abbiamo detto, nel nostro pensiero, e che scegliamo di nutrire. Ogni volta che scegli di meditare sul bene, stai addestrando la tua anima alla vittoria. Non aspettare di essere tentato per cercare rifugio. Le difese si costruiscono in tempo di pace, non quando c'è già la guerra. Riempiti ogni giorno della parola di Dio, così quando la tentazione arriverà troverà un tempio occupato. Ricorda, non puoi controllare ogni pensiero che arriva, ma puoi scegliere quali trattenere. E questa è la vera vittoria e la vera libertà. Non l'assenza di tentazioni, perché ci saranno sempre finché saremo su questa terra, ma la capacità di scegliere la purezza, anche quando il mondo ti offre il contrario. E quando arriverà quel momento, perché arriverà, che sarai sul campo di battaglia, che dovrai scegliere, dovrai decidere, e ti sembrerà come una fiumana, non dire sono da solo, come posso fare, devo farcela, perché Gesù ha promesso di essere con te tutti i giorni della vita, ti capisce, perché ti comprende e ti aiuterà concretamente. L'abbiamo letto prima. Ebrei 4,16 ci ricorda che accostiamoci dunque al trono della grazia con piena fiducia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi. Il soccorso avviene quando tu hai bisogno e ti aiuta e ti eleva, ti fa uscire da quella situazione. Per essere soccorsi è il momento opportuno. Giuseppe resistette alla moglie di Potifar e divenne governatore d'Egitto. Maria, la mamma di Gesù, custodì la sua verginità e divenne il vaso che portò il Salvatore del mondo, il Signore Gesù Cristo. La purezza non li rese insignificanti, li rese storici e graditi agli occhi di Dio. Quando anche tu, quando anche io, scegli di vivere in purezza sessuale, in un mondo di immoralità, quando mantieni i tuoi pensieri, i tuoi occhi puri in un'epoca di pornografia accessibile ovunque, quando custodisci il tuo corpo come tempio sacro dello Spirito Santo, dove la nostra società dice fai quello che vuoi, tu puoi fare quello che vuoi, stai dicendo e stai dimostrando al mondo: io appartengo a Dio, al regno della luce, al regno della verità. Vivo secondo standard diversi dai tuoi e non mi venderò per un piacere fugace e momentaneo. L'Apostolo Paolo ci esorta dicendo ai Romani: io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Noi tutti i giorni possiamo offrire il nostro culto al Signore con il nostro corpo, con le nostre scelte. E non vi conformate a questo mondo, perché il mondo ti vuole coinvolgere, ti vuole abbracciare, ti vuole per sé e poi ti sputa, perché il mondo fa questo, ti prende, ti mastica e poi quando non gli servi più ti sputa. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Facendo così, cosa succede? Affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Conosceremo quello che Dio vuole da ciascuno di noi, avremo un rapporto intimo di comunione con il Signore e capremo quello che vuole dalle nostre vite. Che questo si possa realizzare in me e in ciascuno di noi. Amen.